buongiorno dalla redazione di Breaking Italy. Oggi è il 22 aprile 2024 e bentornati su Grandi Linee, il podcast che prova a informarvi sulle notizie chiave del giorno in una mezz'oretta scarsa. Io sono Alessio Cherchi.
Io sono Della Cicalò.
Io sono Chiara Leisanna.
E vi ricordiamo giusto un paio di cose. Uno, che non abbiamo ancora approfondito nessuna di queste notizie, quindi ci sentirete dire un sacco di scempiaggini, e che a un certo punto, insomma, vi faremo pagare per questo contenuto. E quindi niente, seguiteci in questa mezz'oretta in cui ci districhiamo insieme a voi tra le notizie del giorno. Partiamo! E partiamo dall'Italia.
Dunque, non possiamo non iniziare questo lunedì affrontando l'elefante nella stanza, cioè il delirio che sta succedendo in Rai in questi giorni, ma che in realtà, lo sappiamo, sta bollendo in pentola ormai da tempo. Cos'è successo? Allora, sabato sera Serena Bortone, che è la conduttrice del programma Che Sarà su Rai 3, ha preso la parola raccontando di aver saputo della cancellazione nel programma dell'intervento di Antonio Scurati, che è un noto scrittore e giornalista, dicendo però di non aver ricevuto spiegazioni dai piani alti su questa scelta. A questo punto Bortone ha voluto leggere il testo dell'intervento, che molti di voi l'avranno visto, ricorda alcuni avvenimenti cruciali del ventennio, dall'assassinio di Giacomo Matteotti alle Fosse Ardeatine, muovendo poi al corrente governo l'accusa di disconoscere la resistenza e l'antifascismo in generale a causa dell'eredità culturale del partito di maggioranza.
Se non sbaglio cita anche proprio la premier Meloni nel testo, giusto?
Sì. Sì, si parla di voler riscrivere la storia, quindi diciamo che da questo punto di vista Scurati è abbastanza esplicito nel suo testo.
Lui è anche un esperto, diciamo, perché ricordiamolo, è l'autore della trilogia sull'ascesa e la caduta di Mussolini, quindi insomma sa di cosa parla, ecco.
Esatto, lui, se non sbaglio, è diventato noto proprio grazie a quella trilogia.
Esatto. Oltre
comunque, ovviamente, il tema principale qui è quello della censura, per quanto i dirigenti Rai abbiano preso le distanze. Ad esempio, uno dei dirigenti, Corsini, ha parlato di una decisione economica sul compenso dello scrittore, che poi è stata smentita sia da Scurati stesso sia da Bortone. La tesi è stata essenzialmente sostenuta da Meloni, perlomeno all'inizio, che ha commentato dicendo che la Rai non aveva voluto pagare quei 1.800 euro per un minuto di monologo, condividendo però su Facebook il testo integrale e ribadendo appunto l'importanza di non censurare, eccetera. Quindi la Meloni ha avuto questo duplice approccio. Bisogna dire, questo è importante saperlo, 1.800 euro non è tanto per un intervento del genere da una persona di quella caratura. Peraltro, secondo questa tesi poi smentita, si stava discutendo su un'alternativa di 1.500 euro.
Sì, si andava a ribasso anche.
Esatto, si andava un po' a ribasso, però appunto, ripeto, questa roba sembra a tutti gli effetti una castroneria, cioè questa roba non è successa. Comunque, la cosa bella di questo weekend è che la Rai si è proprio scatenata in tutto e per tutto. Ad esempio, sempre nello stesso programma di Bortone, una vice direttrice Rai ha detto che l'aborto non è un diritto, ma un delitto.
Questa cosa ho visto come l'ha detto e sono rimasto senza parole, vi giuro.
È stato... No, è brutto dire bellissimo, però io ero...
È brutto dire bellissimo.
Perché io stavo, questo fine settimana, tutte le attenzioni erano su quello che abbiamo detto fino ad ora, e io scrollando i miei social vedo anche questa cosa, ho detto non è possibile, ancora, continuate proprio a perseverare nella vostra linea.
Nel mentre che sentivo questa cosa, mi ritornava in mente quel diagramma che non so se avete mai visto. Sostanzialmente dice, hai un utero? Sì, no. No, non puoi parlare di aborto. Sì. Quindi sei favorevole all'aborto? Va benissimo così. Non sei favorevole all'aborto? Non abortire. Cioè è semplicissimo, ok? Ed evidentemente la vice direttrice del TG1 non aveva mai visto questo diagramma, mi sa.
Sai chi altro non aveva visto questo diagramma?
Chi?
Gli ospiti di Porta a Porta.
Ma per caso erano 7 persone che non avevano un utero?
Occhio e croce, ti direi che era esattamente questa la situazione. Che cito di BoJack Horseman, proprio spostati.
Poi con la scritta nel tavolo del parterre degli ospiti,
aborto.
E c'erano 6 uomini più i collegamenti dall'esterno. Uomini,
con altri uomini.
Altri
straordinario.
Uomini.
Di solito sono i Simpson a prevedere la realtà, stavolta è stato BoJack, per cui... Meraviglioso.
Se volete poi la ciliegina sulla torta, giusto per concludere in bellezza, sappiate che su Rai 2 la giornalista Bora Levi ha detto che le donne bevono vino per darsi un tono.
Ecco.
E che è molto importante, mai bere da sole, mai.
È un messaggio
mai.
Importantissimo.
Voi donne.
Noi invece possiamo bere quanto possiamo, perché
voi
possiamo.
Perché praticamente biologicamente potete bere una quantità di vino illimitata. Siete proprio progettati per quello.
È vero, confermo.
E poi alimenta il vostro testosterone, no?
Abbiamo
e
resistenza.
La vostra forza fisica e anche potenza mentale.
Quindi
della telecinesi, tra le altre cose.
Se le donne bevono vino, si stanno un po' mascolinizzando. E quindi questo è un dramma. Che poi è quello che succede al contrario verso gli uomini, che se bevono dei drink troppo zuccherini si femminilizzano e lì è un casino.
Per chiudere l'Italia, un aggiornamento proprio al volissimo sulla questione Salis, perché se vi ricordate bene, un paio di settimane fa si vociferava che la sinistra volesse candidarla alle europee. Ilaria Salis è da più di un anno in detenzione preventiva a Budapest con l'accusa di aver picchiato dei componenti di gruppi fascisti e la sua candidatura avrebbe come fine quello di darle l'immunità parlamentare e quindi eventualmente scarcerarla. La notizia è che alla fine con il PD non è andata, principalmente da quello che mi è sembrato di capire per volere della stessa Salis.
Sembrerebbe così.
Ma a quanto pare ha accettato di candidarsi con Alleanza Verdi Sinistra. Quindi anche se giovedì c'è stato questo balletto con Bonelli che diceva no, assolutamente non è nei piani. Poi il giorno dopo Ilaria Salis si candida con... Che è una cosa che mi fa sempre morire della comunicazione mediatica, però I guess è part of the game.
Peraltro eravamo in redazione quando c'erano le smentite, peraltro mi pare sulla 7 ha smentito Bonelli categoricamente che non sarebbe stata candidata e punto finale alla vicenda. Boh, il giorno dopo
ma
candidatura,
era palese che sarebbe finita così,
però per far capire insomma mettiamoci un po' d'accordo quando si tratta di fare queste comunicazioni, anche per dare un po' più di credibilità al lavoro che si vuole fare e al messaggio anche che si vuole dare con la candidatura di Salis.
E io mi chiedo, ma come finirà? Cioè finirà come con Soumahoro? Finirà che rimarrà in carcere, perché realisticamente pare ci possa essere anche quell'eventualità? Non lo so, fatto sta che è stata una scelta secondo me poco saggia, poco ragionata.
Perché?
Perché non lo so, mi sembra di banalizzare un po' la candidatura alle europee. C'è una cosa di quello spessore e di quell'importanza fatta esclusivamente in maniera strumentale anche per dare un po' di pubblicità, se vogliamo, ad Alleanza Verdi Sinistra. Non lo so.
Mm-hmm. No, allora capisco la tua osservazione. Al tempo stesso, un pensiero che ho fatto è che effettivamente una persona che è nella sua situazione e che è molto politica, perché Salis è una persona molto politica, diciamo che porterebbe sicuramente delle argomentazioni interessanti su come sta andando la democrazia in generale in Europa e anche col fatto che proprio è a Budapest, non in un paese, diciamo, esempio dal punto di vista democratico, di Stato di diritto.
Ci sta.
Ha un suo valore, però capisco le tue perplessità assolutamente.
Cioè, sono d'accordo con il sentimento, ma... Io do sempre un valore incredibile alla politica e se tu, diciamo, non sei cresciuto facendo politica o comunque non ti sei formato facendo politica e vieni gettato nel calderone della politica, secondo me fa più danno che altro. Passiamo agli esteri.
Ci spostiamo negli Stati Uniti perché lo scorso sabato la Camera dei rappresentanti ha votato e soprattutto approvato i finanziamenti del valore di 95 miliardi per gli aiuti militari all'Ucraina, Israele e Taiwan. La fetta più grossa di questi aiuti, parliamo di 61 miliardi di dollari, saranno destinati all'Ucraina e verranno utilizzati soprattutto per armare l'esercito ucraino in funzione della guerra appunto contro la Russia. Oltre a questi ci sono anche quelli per Israele, parliamo di 26 miliardi di dollari, e quelli per la regione Indo-Pacifica in ottica anticinese, circa 8 miliardi di dollari, e soprattutto immagino anche per Taiwan, ecco.
Realisticamente quasi esclusivamente per Taiwan.
Si tratta di una svolta molto importante, dato che di questi aiuti se ne parla e si discute dallo scorso ottobre e in tutti questi mesi ha dovuto fare i conti con i repubblicani, che tengono la maggioranza alla Camera, e in particolare con una parte di essa che ha provato a ostacolare l'invio di aiuti militari all'Ucraina, in un discorso anche più ampio che riguarda anche un maggiore disimpegno in politica estera da parte degli Stati Uniti, ecco.
L'orientamento politico di questa fetta qual era?
Allora, la maggior parte dei repubblicani propendeva per gli aiuti, però l'ala più radicale di loro era contro questi aiuti, tant'è che lo speaker della Camera, Mike Johnson, ha lavorato in prima persona per far approvare questi aiuti, ottenendo anche il supporto dei democratici, e anche su questo punto quella parte dei repubblicani ha un po' storto il naso, e peraltro l'ha fatto per facilitare questa approvazione, l'ha fatto scorporando questo pacchetto di aiuti in più parti. Quindi si è votato per gli aiuti all'Ucraina, si è votato per gli aiuti a Israele, si è votato per quelli anche a Taiwan.
Quindi potenzialmente poteva passarne uno e non un altro.
Esattamente, perché l'obiettivo appunto era evitare che tutto questo pacchetto venisse bloccato da una sola votazione e plausibilmente potevano essere quelli ad esempio l'Ucraina. Mm-hmm.
Peraltro se volete farvi un'idea di quanto fosse spaccato in merito il Partito Repubblicano, andate a recuperarvi la copertina del New York Post. che, insomma, per chi non lo sapesse, è orientato verso l'ala repubblicana. E in prima pagina c'era Mary Jo Taylor Greene,
okay? Eccola.
Sostanzialmente con un colbacco russo, con un post che titolava tipo "Non stavolta compagna Greene", una roba del genere. Perché chiaramente lei era per non inviare gli aiuti e quindi... Interessante.
Copertina d'impatto, diciamo,
no,
così.
Cercatevela perché è fantastica.
Associare un colbacco a una repubblicana...
è interessante.
A qualcosa di magico.
Comunque, ora che è stato approvato alla Camera, questo pacchetto dovrà essere approvato dal Senato e infine firmato dal presidente Biden. Al Senato non ci dovrebbero essere problemi in questo senso. E non sono mancate le reazioni positive da parte del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha ringraziato i deputati della Camera e lo stesso Johnson, sottolineando l'importanza di questi aiuti militari, ma c'è stata anche una reazione da parte del Cremlino, e ovviamente non è positiva, dato che ha dichiarato che questa decisione colpirà l'Ucraina ancora di più, causando anche più morti. Ma non ci sorprende.
Ma è una minaccia? Cioè della serie "faremo altri attacchi,
Faremo altri attacchi e causeremo ancora più morti ora che avete mandato questi aiuti, quindi...
Anche se poi sappiamo bene che sarà l'esatto opposto, perché l'idea di questi aiuti è mantenere la situazione di stallo precedente e sfibrare e sfiancare la Russia.
Chiudo peraltro con una notizia che si lega a quanto accaduto alla Camera, perché insieme a questo pacchetto di aiuti scorporato e votato in più parti è stato approvato anche il disegno di legge che obbliga la società cinese ByteDance a vendere la piattaforma TikTok entro i prossimi 9 mesi. Se questo non dovesse accadere, TikTok verrà bloccato negli Stati Uniti secondo questa legge, e anche questa dovrà passare nell'iter del Senato e poi essere approvata dal presidente Biden.
Questo è molto interessante. Cioè, in realtà poi non verrebbe bloccato sostanzialmente, non potrebbe più essere messo negli App Store, che è diverso, però comunque è incredibile che sia passata, non me l'aspettavo, ma vorrei capire le implicazioni adesso. Cioè, quindi è ufficiale? Hanno effettivamente 9 mesi per trovare investitori stranieri oppure verrà rimossa?
La questione dei 9 mesi, sì, l'ho letta. Entro 9 mesi devono trovare un acquirente per vendere la società, sì.
Quindi lo volevo sottolineare, la vendita va fatta nei confronti di un'azienda straniera, non cinese.
Dovrebbe essere così.
Sostanzialmente le quote di TikTok di ByteDance dovrebbero essere acquistate da un attore, per così dire, statunitense.
E insomma evitare tutta quella situazione di sicurezza nazionale, insomma, di cui abbiamo parlato
sì,
tantissimo.
Poi alla fine quella è la ragione.
Assolutamente sì.
Peraltro, ultima cosa, notare l'ipocrisia cinese, perché Apple ha dovuto togliere WhatsApp e Threads dagli App Store cinesi proprio per ragioni di sicurezza. Quindi insomma.
Che mondo magico, il nostro pianeta.
Adoro la magia.
Alle app piace cambiare. Passiamo al settore guerra. Dunque, oggi giusto qualche aggiornamento veloce dal weekend, perché durante la pausa di questi giorni è continuato il botta e risposta militare, se così vogliamo definirlo, tra Israele e Iran. Nella notte tra venerdì e sabato, infatti, c'è stata un'esplosione in una base militare a sud di Baghdad. E voi direte, cosa c'entra l'Iraq con l'Iran? C'entra perché la base era utilizzata dalla milizia sciita Arakat al-Nujaba, che è sostenuta appunto dall'Iran. La cosa interessante è che sia Israele che Stati Uniti hanno negato ogni coinvolgimento nell'attacco, che ha provocato comunque, insomma, conseguenze limitate. Però, insomma, è chiaro che qualcuno debba essere stato, ecco.
Qualcuno che ha fatto partire questo attacco ci deve essere, effettivamente, insomma. Poi, peraltro, la questione degli attacchi è arrivata il venerdì, che dove letteralmente stiamo lavorando per fare altro, quindi ovviamente riusciamo sempre...
Sì, non siamo riusciti a coprirlo per ovvi motivi, però ve lo diciamo adesso, ecco. Comunque, si fa un po' fatica al momento a ricollegare questo attacco all'escalation che era in corso tra Teheran e Tel Aviv, che ricordiamo si è conclusa con l'attacco di Israele di venerdì mattina alla base aerea di Isfahan, che ha causato, insomma, anche qui conseguenze limitatissime. È evidenziato come in realtà nessuno dei due paesi avesse cercato attivamente una guerra più ampia, però insomma la situazione rimane tesa.
Ma l'altro giorno leggevo un titolo tipo "né Iran né Israele vogliono una nuova guerra".
Esatto.
Ok, allora che cazzo state facendo? Cioè,
nel senso meno male.
Pensa se vogliono la guerra questi.
Capito, cioè tipo ma questi attacchi denotano il fatto che comunque loro non vogliono una nuova guerra. Cioè io tipo what?
Peraltro tutta roba assolutamente simbolica e super interessante, cioè ricordiamoci che Israele e non solo, anche gli Stati Uniti hanno speso letteralmente miliardi per difendersi dai droni e dai missili iraniani, e insomma questo ci dà anche il polso di quanto sia importante la contraerea e di quanto serva anche per l'Ucraina, che non c'entra con la notizia, ma insomma rendiamoci conto di quanto si spende per questo tipo di difesa, e quindi rimettiamo in prospettiva i 61 miliardi, che sì, sono tantissimi, ma in quanto verranno spesi? Punto di domanda. Comunque, a questo proposito, menzioniamo che sono ripresi anche gli attacchi verso le basi militari statunitensi, perché dalla città di Zumar, in Iraq, sono partiti ieri sera 5 razzi che hanno colpito una base appunto in territorio siriano, e non succedeva da gennaio. Comunque, dalle analisi che ho visto, sembrerebbe trattarsi di una possibile risposta preventiva in risposta appunto all'attacco vicino a Baghdad, ma di nuovo sono speculazioni perché sembrerebbe suggerire che allora c'erano gli Stati Uniti dietro l'attacco vicino a Baghdad, ma loro hanno già negato, quindi magari l'Iraq sa qualcosa che noi non sappiamo. È una situazione confusa.
È una tutta una psicologia inversa questa. Cioè...
Sì, è difficile capire anche non solo cosa sia successo, ma chi pensa sia successo cosa. Perché realisticamente neanche l'Iraq lo sa, ecco. Comunque, concludiamo gli aggiornamenti spostandoci a Gaza, perché notizia di ieri come è stata scoperta una gigantesca fossa comune a ridosso del complesso ospedaliero di Nasser, nella città di Khan Yunis, che pare contenesse almeno 180 corpi di civili palestinesi. Si tratta purtroppo di un'eventualità che è diventata molto comune nella striscia, perché in seguito all'attacco di Israele, gli ospedali sono diventati uno dei fulcri principali in cui la gente si rifugiava e che venivano di conseguenza presi di mira dai bombardamenti. Non è infatti la prima fossa comune a ridosso degli ospedali che viene scoperta, ma è una delle più grandi scoperte finora, appunto. Questo anche perché l'ospedale di Nasser è l'unico rimasto aperto dopo l'attacco a quello di Al-Shifa di marzo.
Ma da chi è stata scoperta? Nel senso, è una fossa comune creata dall'esercito israeliano o è stata scoperta nel senso che qualcuno l'ha fatto ma sempre dei palestinesi perché avevano dei corpi e non sapevano che farne?
Da quello che mi sembra di capire, la seconda. Sostanzialmente hanno creato una fossa comune perché non avevano modo di gestire i corpi. E adesso siamo ai Fish and Bits.
Eccoli!
Cosa ci offrono oggi in Fish? Allora, piccolo sondaggio in cui sentitevi liberi di dire la vostra. Nella vostra città, a che ora smettono di offrire alcol e cibo da asporto? O, per dirla in un altro modo, esistono delle regole pensate per limitare la movida e ridurre il disagio dei residenti? Realisticamente, sì, ci sono più o meno in tutte le città, ma forse non si spingono sino a quelle nuove volute dalla Giunta Sala a Milano. Che ne avrete sicuramente sentito parlare, cosa è successo? Che ha proclamato il divieto della vendita di alimenti e bevande di qualsiasi tipo, anche analcoliche, quindi manco l'acqua, cioè io non posso acquistare più acqua a Milano, dalla mezzanotte sino alle 6 del mattino, questo dal 17 maggio al 4 novembre. E succederà peraltro in 12 dei quartieri più popolosi e pieni di vita notturna di Milano, tipo la Darsena, i Navigli, Corso Como, Sarpi, Lazzareto e altri. Qual è la ratio? Con l'idea che è sempre quella, no? Limitare il degrado, il caos, le risse, la folla e così via. E insomma, la stampa è nazionale e non, anche quella internazionale, è sostanzialmente impazzita, concentrandosi, peraltro per qualche motivo che non mi è ben chiaro, solo sul gelato, cioè non si può più comprare gelato a Milano.
Ma perché questa cosa?
Perché viene percepita come una famosissima tradizione italiana mangiare il gelato la notte, quindi
rinneghiamo le nostre origini praticamente.
Cioè come non si può più vendere pizza a Napoli, no, scusate lo stereotipo, davvero scusate, cioè, però...
L'ha detto.
Scusate. Ma l'hai detto. Scusate. Insomma, fatto sta comunque che pare che le segnalazioni in questi mesi siano state tantissime a causa dei disagi delle persone che in quelle vie ci abitano e la soluzione un po' draconiana è stata quella di non dare nulla da fare o da consumare a chi in quelle vie sosta. Quindi, cosa ne pensate?
Allora, qui c'è sempre lo stesso, il solito discorso in cui da un certo punto di vista la movida di Milano è quello che rende Milano, Milano. Pieno di lavoratori e studenti fuori sede che non sono nati lì, ma che arricchiscono la città, eccetera.
È un termine, la arricchiscono.
La arricchiscono di rumori notturni. Però insomma, lo sappiamo, più una città offre anche una vita serale, notturna, più è attraente per una fascia anche di età soprattutto. D'altro canto mi rendo conto che vivere in certi quartieri debba essere, a parte che già vivere a Milano è
di base
estremamente
intenso,
è una giungla, una
guerra, è costoso, però oltre questo, cioè già pago un salasso di affitto, oltre questo non mi fanno neanche dormire,
cioè,
no?
Tu pensa a pagare 2500 euro di affitto e poi lì giù ogni notte la movida, poi finisce come a Genova che erano usciti dal terrazzo con l'arco e le frecce per prendere di mira la gente giù, però insomma.
Raga, 12 quartieri comunque sono tanti, cioè sono veramente tanti, poi se ci pure la Darsena e i Navigli che cioè, sono sempre pieni, è molto balordo, cioè io mi chiedo cosa succederà. Nel senso, se ci sarà effettivamente un rispetto, se creerà dei problemi.
Esatto.
Oppure la gente troverà alternative per non comprare alcolici, bevande.
E soprattutto, avrà davvero lo scopo che pensa Sala? Cioè, davvero la movida si ridurrà grazie a questo? Io non credo.
Io questo non credo.
E siamo alla Trend Zone.
Eccola.
Dove siamo oggi?
Oggi siamo su X.
Cosa ci offre?
Non parlerò così io.
Unisciti.
Allora, al primo posto abbiamo Scurati, senza troppe sorprese, che peraltro si abbina al quinto posto, che è Serena Bortone, quindi si ricollega alla prima notizia di oggi.
Comprensibile, comprensibile.
Sì, anche perché comunque è una vicenda che io ho vissuto, cioè ho ripercorso sui social. Io
la Rai intensamente.
Io la Rai non la guardo, quindi guardo poco il nostro servizio pubblico, perché la televisione la guardo poco, quindi tutta la vicenda io me la sono l'ho assorbita con i social, quindi non mi sorprende che sia nei primi posti.
Poi abbiamo il 22 aprile, sempre
standard.
Lui, che bello.
Grazie ex per ricordarci come viviamo.
E al terzo e il quarto posto, Earth Day, è giornata mondiale della Terra, quindi auguri alla Terra.
Auguri al pianeta, quello che ne resta.
Spero che tu stia bene.
Spoiler, no,
no, non sta bene.
Peraltro invito a vedere il doodle di Google. Che è molto molto bellino oggi, molto, non vi spoilerò niente.
E questo per oggi era tutto.
Vi ringraziamo per averci fatto compagnia, vi ricordiamo l'email di redazione@breakingitaly.it e ci vediamo dopo con Breaking Italy.